Ci siamo, Maracanà, e voglio salutare anche tutti coloro che ci seguono attraverso l'applicazione di TMV Radio, e quindi vi invito sempre a scaricare l'applicazione e a seguirci in tutti i modi. Andare anche però nel sito di riferimento TMV Radio Sport, nella sezione come ascoltarci, individuate FM TV, potete vedere una serie di FM che sono con noi, nord della Lombardia, centro Italia, e quindi conoscerla attraverso il sito. Vi ricordo anche dei canali di riferimento, come ad esempio Sport Italia, canale 60, Smart TV, tasto rosso, potete individuare nel bouquet appunto TMV Radio, oppure vi ricordo anche l'860 del digitale terrestre BSO Channel Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, e anche il gruppo IS TV sull'808 di Sky, quindi dove è visibile in tutta Europa. Questi alcuni modi che conoscete appunto attraverso il sito. Ma andiamo a presentare gli ospiti, Cinzia.
Ce li abbiamo tutti, e quindi
sei
diamo...
pensierosa oggi.
Sì, vero?
Vabbè, dai.
No, scherzo. Diamo il benvenuto a Luigi Foscale, amministratore delegato della Top Player Academy.
Ciao Luigi, ben trovato.
Ciao.
Ciao, buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori.
Grazie Luigi.
E poi diamo il benvenuto a Simone Braglia. Ciao Simone.
Ciao Simone.
Ciao atleta, ciao Marco.
Atleta ce l'ha con me, ce l'ha con me. Sono
bene.
Bravissima.
Ciao Simone.
Guarda, mi dovresti arruolare. Vedi tu. E poi diamo
il benvenuto al dottor Foscale.
Va bene. E poi abbiamo Franco Ordine. Ciao Franco.
Ciao Franco, ben trovato.
Eccomi, buon pomeriggio a tutti.
Franco, senti, voglio cominciare subito da te.
Sì.
La lettera di Zhang, quel passaggio lì che fa capire che, voglio chiedere un tuo commento, che si va oltre la vittoria dello scudetto, che si deve pensare anche al futuro, è un messaggio importante.
No, non è importante, è fondamentale, perché sembra ricacciare indietro tutte le ombre, tutte le preoccupazioni che hanno accompagnato l'Inter fino ad oggi, fino al successo, e sembrano spazzare via con decisione le nuvole che si addensavano sull'immediato futuro, anche per quel che riguarda da una parte la permanenza di Beppe Marotta e dall'altra quella di Antonio Conte sulla panchina. Direi che sembrerebbe in contraddizione con gli ultimi eventi,
perché, è vero.
Perché obiettivamente se tu hai questa intenzione e soprattutto hai questa disponibilità, non arrivi alla fine a metà maggio senza aver saldato
gli stipendi, né
gli stipendi dei calciatori, né i fornitori, né soprattutto onorato alcune scadenze di calciomercato che riguardavano il pagamento di rate di calciatori.
E infatti io insomma sono come San Tommaso, non ci credo finché non vedo. No, è così. Vabbè, quindi per me le parole lasciano un po' il tempo che trovano. Bella letterina, però,
no, vabbè, però c'è un passaggio, lo leggo così, sento anche Luigi Foscale e Simone Braglia: lo scudetto non è la conclusione ma l'inizio del cammino dell'Inter, spero che tutti continuino a sentire la fame di vittoria e dare tutto per i colori nerazzurri, a lottare per i nostri obiettivi. Quindi non è la conclusione ma l'inizio, è Franco proprio un chiaro messaggio che va, come hai sottolineato tu,
si
in controtendenza con quello che abbiamo fino a...
Soprattutto mi sembra di clamoroso questo messaggio, questa lettera contiene un cambio clamoroso di strategia, perché noi avevamo saputo da parte dei gli esponenti anche della finanza mondiale che c'erano trattative per la cessione dell'Inter, che poi sono state abbandonate dai fondi a causa, così ci era stato spiegato, della eccessiva valutazione da parte di Suning del brand Inter. Adesso lui ci dice in sostanza che non intende assolutamente cedere, ma intende andare avanti, quindi è come se si dicesse: abbiamo superato la curva a gomito che avevamo, adesso non vendo più, non lascio ma raddoppio.
Vedremo.
Sì. Foscale, che ne pensi?
Ma guarda, io penso che l'Inter è un'azienda, e quindi essendo un'azienda, qualsiasi azienda, società può essere venduta in qualsiasi momento. La modalità di vendita è un aspetto molto tecnico e molto da tenere in considerazione. Hanno vinto, l'Inter ha vinto uno scudetto molto meritato, grazie anche all'uscita dalla Champions e dall'uscita della Coppa Italia, quindi si è potuta dedicare allo scudetto. Ha fatto vedere che c'era un percorso, Conte parlava di un percorso, hanno raggiunto una milestone molto importante, quindi secondo me adesso, anche se volesse vendere, non potrebbe dire voglio vendere, perché andrebbe a rovinare una strategia eventualmente anche commerciale. Quindi il fatto di voler dire ho un percorso di lungo termine, questo va ad aumentare un potenziale valore dell'Inter stessa. Poi che voglia vendere o meno, questo non lo possiamo sapere.
Simone, vuoi dire qualcosa anche tu su questo? Perché insomma va, come diceva Franco, un po' in controtendenza con quello che abbiamo letto fino ad oggi, con quelle che erano anche le cifre che leggevamo.
Quella che è poi la situazione reale, perché Franco le ha ricordate, esatto, mancato esatto. Pagamento degli stipendi, mancato pagamento dei fornitori,
esatto.
Delle rate di alcuni giocatori.
Comunque, secondo me, aggiungendo quello che ha detto il dottor Foscale e al dottor Ordine, il problema di fondo è che giustamente il signor Ordine ha detto l'eccessiva valutazione, però se io mi rifaccio un attimino, perché l'Inter è arrivata a voler vendere? Perché non Suning, che pure patrimonialmente ha una patrimonialità che potrebbe sostenere qualsiasi tipo di gestionalità, perché Suning non ce la faceva più con il discorso costi, e torniamo sempre punto a capo. Il problema di fondo è il discorso che l'azienda calcio, con questi numeri, se non vince, perché adesso la vittoria ha fatto praticamente passare tutte le problematiche dovute al fatto che c'è un'economicità che entra nelle casse dell'Inter, ma se non avesse vinto il problema comunque rimaneva, e quindi il discorso è che in futuro, nella prospettiva futura, senza giudicare il breve, perché giustamente, come ha detto il dottor Foscale, il calcio è diventato un'azienda, e la prospettiva futura comunque sia, le disponibilità ci sono per salvaguardare quello che è quest'anno, ma in futuro, punto di domanda.
Tu dici che comunque rimane il punto interrogativo sul futuro.
Secondo me rimane comunque, dal punto di vista patrimoniale, o per migliorare, l'Inter ha una squadra che comunque ha vinto e potrebbe ancora vincere, Poi se potrà spendere prossimamente per quello che sarà il rinforzare la squadra per ambire qualcosa di poter, a livello internazionale, di poter vincere a livello internazionale, questo è tutto da vedere secondo il mio punto di vista.
Una cosa è certa, Franco, che a questo punto anche quell'incertezza che c'era intorno a Conte, queste parole potrebbero, diciamo, toglierle?
No, secondo me... al di là delle parole scritte e dedicate al pubblico, al popolo interista, che tra l'altro è, come dire, nella sua stragrande maggioranza oggi è troppo contento, giustamente,
certo, dice, certo,
per poter avventurarsi in questi ragionamenti, è più dedicato all'esterno che all'interno, perché all'interno non è che basta una lettera del genere per convincere Conte e lo stesso Marotta a restare. Loro hanno già detto, l'allenatore soprattutto, che vuole chiarezza sui programmi e vuole sedersi al tavolo e sapere cosa hanno in mente per il futuro, perché poi si può dire tutto quello che
perfetto,
si vuole,
qualche
giornale purtroppo alimenta i sogni di gloria imperitura, ma diciamoci una cosa in maniera molto concreta: nei dettagli di questa operazione del prestito Ponte si conosce già qual è il fondo che dovrebbe tirare fuori questi 250 milioni, e si conosce anche qual è la percentuale, il tasso di interesse di questa operazione. Si parla del 10%. Ora ditemi voi se c'è qualcuno in giro che ha una disponibilità di molti miliardi e si fa prestare 250 milioni a 10% di interesse. Io penso che insomma sia un tasso un po' esagerato e soprattutto sottoscritto da chi ha un disperato bisogno di quei soldi, perché i 250 milioni servono per arrivare fino al 31 dicembre.
Certo. Vabbè, saremo un po' a vedere, però la distinzione fa Franco è importante, cioè Zhang fa una comunicazione che sicuramente va dritta al cuore dei tifosi in questo momento, però, certo. Però Conte vuole altre garanzie, Franco.
Ovvio,
cioè, Conte ha bisogno dei fatti, non delle letterine.
Non è che lo incanti con una letterina,
insomma, questo è chiaro. Invece che cosa ha bisogno Luigi Foscale, Donnarumma e il Milan? Andiamo un attimo anche in questa questione, Donnarumma sì, Donnarumma no, ma anche pensando al campo, perché poi arriva una sfida importante, tutto quello che è successo. Luigi, parto da te, poi sento Braglia sullo stato psicofisico del giocatore dopo dei giorni così delicati.
E anche dello spogliatoio dobbiamo parlare, non solo del singolo giocatore, ma di tutto lo spogliatoio, perché Donnarumma è, secondo me, come ho sempre detto, il portiere più forte d'Italia e uno dei più forti a livello europeo e internazionale. Tuttavia, il fatto di non aver ancora deciso che cosa farò da grande, e questo crea un'incertezza in Donnarumma, nella difesa, nella dirigenza, ma soprattutto in tutta la squadra. Faccio una cosa, prossimo weekend c'è la partita Milan-Juve, cioè giocheranno uno scontro diretto. Sono i rumors che Donnarumma possa andare alla Juve, cosa possibile. Domanda, se Donnarumma dovesse fare una papera,
alla fine,
cosa succede a livello mediatico?
E quindi Luigi, tu che faresti adesso in questo caso? Cioè, facciamo l'esempio di Foscale dirigente. Che fa in queste situazioni? Lo fa giocare uno come...
Primo non mi sarei... No, allora, toglierlo adesso no, perché sarebbe veramente buttarsi giù dalla fine, cioè è impossibile. Ma la cosa che io avrei fatto precedentemente era investire su alcuni giovani, investire con uno staff dirigenziale di primario livello, avere già un piano B che non è Tatarusanu, ma che sono dei giovani che possono arrivare dalla primavera, farli crescere e in determinati momenti poter fare queste cose. Io l'avrei già venduto Donnarumma un anno fa, avrei fatto una bella cassa, con quella cassa l'avrei investita per investire sui giovani portieri, che ce ne sono tanti, e magari comprare un altro giocatore in fase offensiva che potesse dare un supporto maggiore. Quindi io avrei agito precedentemente, perché la seconda volta che Donnarumma, che mi piace tanto, fa questo giochino del dire rinnovo, non rinnovo, allora noi rinnoviamo anche, ma fra 3 anni,
che succede?
4 anni o 5 anni, saremo ancora lì a buttare via 6 mesi di stagione con i tifosi? I tifosi hanno pienamente ragione, la curva ha pienamente ragione a essere arrabbiata. Però cosa facciamo? Io non sarei neanche arrivato a questo punto. Avrei detto, io non rinnoviamo sono molto... un anno fa, se non vuoi rinnovare, ti vendo.
Luigi, non sono molto d'accordo sul fatto che il giocatore deve parlare con gli esponenti della curva.
No, lui
comunque
ha detto i tifosi...
hanno ragione dal punto di vista del concetto, però che poi ci si è arrivati al punto pure di andare a parlare, mi sembra veramente...
Ma l'ha detto,
la curva la capisco. Io arrivo dalla curva,
per carità,
è giusto che il tifoso sia deluso.
No, ma è giusto nel senso, capire il concetto, sì, ma andare a parlare e poi pretendere che o firmi o non giochi mi sembra proprio una cosa. No,
quello
Franco,
è oltre.
Franco, tu che ne pensi? Poi voglio sentire sullo stato psicofisico Braglia.
Quello è oltre. Un confronto è giusto averlo.
Certo. Franco.
Allora io metto insieme un po' di considerazioni. Primo, aver ceduto alle pressioni della curva per il colloquio di sabato mattina prima della partita è stato un clamoroso errore, a cui poi parzialmente ha rimediato Maldini con quel famoso comunicato dicendo che le scelte su chi deve giocare e quando devono essere firmati i contratti li deve fare l'allenatore e la società. Secondo, Donnarumma è stato già in questa scellerata strategia decisa da Raiola, è stato già molto fortunato, perché avendo giocato con gli stadi chiusi non si è beccato, tra virgolette, la contestazione del suo popolo durante le partite, perché già da qualche mese avrebbero cominciato a contestarlo, a fischiarlo, magari durante qualche errore commesso in partita. Terzo, visto che ambisce a prendere uno stipendio da 10 milioni, deve resistere alle pressioni e deve superarle se vuole fare. Per quel che riguarda il Milan, io faccio quest'ultima considerazione. Il Milan di Sacchi ha vinto avendo in porta Giovanni Galli e Pazzaglia, il povero Pazzaglia, purtroppo deceduto. Il Milan di Fabio Capello aveva Antonioni e poi ha scoperto Sebastiano Rossi, che non è mai arrivato in nazionale. Il Milan di Ancelotti aveva Abbiati e Dida. Non mi sembra che avessero Zamora, Buffon o Yashin, e hanno vinto lo stesso. Per cui credo che il problema sia di altra natura, e cioè la volontà di tenere per tutta la carriera un ragazzo che è stato preso da bambino a casa sua, stato allevato, cresciuto, valorizzato, lanciato nel grande, sul grande palcoscenico, e che poteva diventare l'uomo simbolo del Milan, così come lo è stato Franco Baresi per una vita, Paolo Maldini, e prima di lui Cesare Maldini, e poi Gianni Rivera, eccetera. Questo era, diciamo, tra virgolette, l'intento.
L'obiettivo.
Siccome purtroppo diciamo, tra questo diciamo, tra questa immagine molto romantica e suggestiva, poi c'è di mezzo un agente che diciamo non si è proprio formato, non ha mai letto nemmeno il libro Cuore, e quindi si andrà in maniera molto diversa verso soldi. Segnalo soltanto che della scuderia di Raiola, che ha sempre diciamo privilegiato i soldi anziché la scelta giusta per i suoi giocatori, non c'è stato un solo giocatore che abbia mai vinto la Champions oppure abbia vinto il pallone d'oro.
Ah. Anche questa è una bella sottolineatura. Simone, da te,
ecco,
come...
Proprio su questa sottolineatura che ha detto il dottor Ordine, io farei leva. Ma le chiavi di lettura, sono d'accordo in parte su tutte e due le analisi che hanno fatto sia il dottor Foscale che il dottor Ordine. Però la chiave di lettura sul discorso dei tifosi io la vedo una mancanza da un punto di vista... cioè la consensualità di poter far andare i tifosi a Milanello è dettata dal fatto comunque di far vedere che non c'è società al Milan oggi. Da questo punto di vista non sarebbe mai successo nelle società precedenti che potesse succedere una cosa del genere a pochi giorni da una partita importantissima per entrambe le società, ma soprattutto per il Milan. E il fatto di poter far andare io al ragazzo do poche colpe, poche responsabilità da questo punto di vista, perché un ragazzo a 22 anni, è vero quello che dice il dottor Ordine, deve prendersi le responsabilità, ma un ragazzo a quell'età, ma neanche a 28 anni, 30 anni, vediamo Allison quando è successo una problematica da un punto di vista psicologico, quanto possa aver risentito. E quindi psicologicamente, secondo me, un ragazzo di 22 anni non è pronto ad affrontare queste responsabilità. Bisognerebbe che le società riprendano in mano il potere.
Scusa Simone, allora sì. Io colgo, diciamo, la fondatezza della tua obiezione. E allora, se tu, agente, sai che il tuo assistito non è nelle condizioni psicologiche di affrontare un peso del genere, se tu lo mandi allo sbaraglio, sei un incosciente e un cattivo agente.
Questo sono d'accordo, sono d'accordo, ma infatti stavo arrivando appunto al punto dell'agente. Sono d'accordissimo su questa tua analisi. Il discorso del tuo, ma io su questa sua analisi sono d'accordissimo, ma infatti io dico, ho rilasciato un'intervista a Milan Channel oggi e ho detto che dal mio punto di vista è mancante la società da questo punto di vista, perché Raiola al Bayern o al Borussia, no, pur avendo degli assistiti, non è permesso alcune ingerenze da un punto di vista societario, perché queste ingerenze dal punto di vista di un agente che fa il suo lavoro, per l'amor del cielo. Sono d'accordo con quello che ha detto lei sul discorso proprio che dal mio punto di vista Raiola sta agendo solo ed esclusivamente per se stesso, e se io fossi Donnarumma in questo momento avrei già firmato il contratto, pur anche sotto la spada di Damocle di un agente che mi ricatta.
Certo, ma io aggiungo che oltre a Raiola c'è anche lo zampino del papà.
C'è la famiglia di mezzo, c'è, è vero. C'è il problema della famiglia, sono d'accordo.
Al quale sarebbe stato promesso un regalino da 3 milioni portandolo via. Quindi il problema è solo e soltanto questo, e cioè chi lo ha esposto, non soltanto il procuratore, ma anche la famiglia, in maniera molto volgare, obiettivamente.
Sì, ci può stare.
Cioè, non è in una posizione semplice.
Ragazzi. Franco, un abbraccio, grazie come sempre, ciao. Grazie a Franco Ordine.
Ciao.
Simone, prima di salutarti ti chiedo solo una cosa, ma tu lo faresti giocare contro la Juve, proprio per essere chiari?
Sì, deve giocare.
Deve giocare.
Il problema che ha detto il dottor Foscale prima, e il problema non è tanto fare una papera, è che qualsiasi gol prenderà, se mai lo prenderà, va bene, e non è facile dal punto di vista psicologico uscire da questa situazione, si troverà sempre il cavillo di poter dire che a livello di responsabilità ha qualche responsabilità, e questa è una cosa che a me non piace.
C'è un messaggio molto interessante che si ricollega a quello che diceva prima Foscale.
Alla partita,
esatto.
Ma lo sgarbo della Juve non ne parlate? In accordo con Raiola portano via il miglior giocatore del Milan a zero, dopo che Agnelli disse che fece un patto di sangue per la Superlega, la solita arroganza juventina.
Vabbè, e invece c'è questo che dice, infatti molti problemi di oggi fra Raiola e Maldini risalgono all'estate del 2019 e il mancato passaggio di Donnarumma al Paris Saint Germain. Maldini sbagliò e ha gestito malissimo sia la trattativa che la comunicazione, ci scrive Luca. Sei d'accordo, Luigi Foscale, su questo pensiero?
Guarda,
all'epoca c'era quel forte interessamento, no? Mi ricordo.
Sicuramente l'interessamento c'era stato, poi bisogna vedere a livello concreto a che punti diciamo i termini esatti contrattuali, che nessuno sa. Comunque il fatto di essere arrivati per la seconda volta nell'arco di 5 anni a questo tira e molla, secondo me è stata una cosa che non va bene né per il Milan né per la tifoseria, che giustamente è risentita, ma neanche per il giocatore stesso, perché è un giocatore giovane che deve potersi esprimere, è fortissimo, e poi non dimentichiamoci una cosa, vuole diventare la bandiera del Milan? Lo può fare, però bisogna supportare e onorare la maglietta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se ti offrono una cifra di tanti milioni, io l'avrei accettata, a prescindere dal certo, quel milione o due in più, che in periodo di Covid comunque diciamo che siamo anche in un momento
insomma,
di... Non dimentichiamoci che Shevchenko, amato da tutti i tifosi del Milan, ha firmato senza guardare la cifra.
Altri tempi.
Ma Luigi,
altri tempi.
Proprio a sensazione, finisce questa storia che va alla Juve, rimane al Milan? Proprio a sensazione tua, che conoscete bene l'ambiente.
Secondo me andrà alla Juve.
Andrà alla Juve.
Un bel contratto. E la Juve farà un ottimo affare, perché il giocatore è fortissimo. Quindi gli darà quella sicurezza di cui ha bisogno. La Juve è un club che io stimo tantissimo, perché è un club molto serio. Andrea Agnelli è una persona che sa fare il suo molto molto bene e sicuramente riuscirà a fare bene. Il Milan, detto questo, non è una sconfitta, è una grande opportunità di rinnovo, perché così come ha tirato su Donnarumma, sicuramente ci saranno altri giocatori, e secondo me ce li hanno già dentro in rosa, nelle rose giovanili, che possono fare veramente tanto. Ecco, su questo io sono, da tifoso e da persona che guarda il mondo anche da un punto di vista tecnico, sono molto confident che il Milan, per un eventuale post Donnarumma, possa fare. Se poi dovessero accordarsi a livello economico, bene, però non che ci troviamo fra 5 anni ancora così, perché se no siamo punto a capo.
È uno strazio, dai.
Allora, e chiudiamo così, quindi a sentire Bragli e Ordine, il signor Donnarumma sarebbe una vittima, ok, ma per favore,
sai, se lui, comunque,
Daniele,
se il procuratore, insomma, porta dalla sua il papà, no? A lui, insomma, ovviamente lo incanta con grandissime cifre, dice guarda puoi guadagnare di più, e lui si trova combattuto.
Simone?
Ai tempi io di procuratore ne ho avuto uno e me ne sono disfatto quando mi sono accorto che comunque non faceva i miei interessi. Ora Donnarumma, secondo me, il mio punto di vista, non avrebbe nessun tipo di problema, anche da un punto di vista familiare, che si disfi anche lui del come ha fatto De Bruyne del Manchester City, no? Si gestisce da solo, e qual è il problema di potersi gestire nel momento in cui hai una società che ti dà tutto e più di tutto? Perché ricordiamoci una cosa, il Milan è il Milan.
Assolutamente. Ci
il
fermiamo.
Il blasone del Milan è uno, e quindi bisogna, come ha detto il signor Luigi, bisogna onorare la maglia.
Ma penso che questa cosa qui ormai non è più di questi tempi, caro Simone, e quindi dobbiamo anche pensare che stanno cambiando le cose, purtroppo, aggiungo io. Io vorrei ringraziare tanto nel ricordare sempre il progetto della Top Player Academy. Poi nel prossimo intervento, Luigi, parliamo un po' più dell'Accademia, perché l'altra volta l'abbiamo fatto, oggi abbiamo un po' trascurato, ma c'erano due temi importanti: la lettera di Zhang, la situazione Milan. Insomma, ci ritorniamo con voi, tanto ormai abbiamo aperto questa finestra piacevole con Luigi Foscale, Simone Braglia, Stefano Eranio, Pietro Viercovud, e ci ritorniamo, e la prossima volta ci dite un po' anche come stanno andando avanti le cose. Va bene, Luigi?
Benissimo,
grazie a Luigi Foscale, grazie a Simone Braglia,
ciao,
a presto,
ciao,
a tutti,
break
ciao.
Per noi.